Thompson presenta la sua idea e associa la sua modellizzazione anche a una misura di lunghezza, a un raggio misurabile. Rutherford questa cosa non la fa. È una cosa che potrebbe essere anche spendibile, pensavo stamattina in classe, no? Si potrebbe dire ai ragazzi, guardate che Rutherford chiama in gioco cariche, chiama in gioco masse, provate a ricavare da cariche e masse la misura di un raggio, e la mancanza della misura di un raggio nel modello, tra virgolette, di Rutherford è un grosso neo. La rimedierà Bohr successivamente con il suo modello, questa mancanza, quando andrà a scrivere questa relazione qui sotto. Che cos'è che manca nel modello di Rutherford da questo punto di vista? Manca quella stabilità che era invocata dalla fisica classica. È vero che siamo in un periodo di forte transizione, per cui ci si deve anche distaccare da certe concezioni che erano fino a quel momento, però la base matematica, la base fisica di chi operava neanche un secolo fa, perché questo articolo è, sì, questo è centenario, però bisogna sempre che ci ricordiamo che stiamo parlando di un periodo storico che 80-90 anni fa, non è nella nebbia della preistoria, partiva dalle basi della fisica classica, quindi quello avevano in mano. Per noi oggi molte cose sono tra virgolette scontate. Soprattutto, scusate un secondo, scusate, soprattutto manca questa ipotesi di stabilità. E sappiamo che la proposta di Rutherford dà luogo a qualcosa che non è stabile dal punto di vista meccanico. Non solo, ma se noi estendiamo l'idea di raggio, cosa che Thompson faceva, per cui il modello di Thompson ce l'aveva, quella stabilità che poi Rutherford perde inspiegabilmente nel suo discorso, passiamo a questa relazione che Bohr scrive a proposito dell'ipotesi dell'interpretazione delle righe spettrali di Rydberg e di Balmer. E Bohr lo può spiegare. Perché? Perché si spiega un raggio in questi termini, e in questi termini non sono io che vi devo dire che compare il quanto di azione, compare H. E quindi Bohr rimette a posto quella mancanza di Rutherford che però Thompson aveva intuito. E un'altra cosa che abbiamo osservato in chiusura del nostro lavoro è anche questo. L'ipotesi di Rutherford portava ad un atomo che non era visualizzabile su carta. Bohr sì. Sono andati perduti i disegni originali delle orbite degli elementi che Bohr aveva disegnato e mostrato per introdurre il suo modello. E però se ci pensiamo, combattiamo anche da un punto di vista filosofico contro una specie di horror vacui della mente, cioè la mente deve essere in grado di visualizzarsi le cose. Se noi abbiamo sfogliato pagina per pagina, riga per riga, l'articolo originale di Rutherford, e non c'è il disegno di Rutherford che dice per me l'atomo è fatto così. Rutherford dice le mie care particelle alfa si comportano così, per cui secondo me deve esserci questa grande porzione massiva centrale e gli elettroni ci staranno attorno. Ma non lo disegna. Se noi riprendiamo l'idea del modello di Bohr a ricostruire la correttezza atomica, Bohr ha anche questa, come possiamo dire, ha questo grande vantaggio: permette di disegnare su carta le orbite, colmando un attimino questo senso di oh, aiuto, chissà come sarà fatto. In realtà, se considerate questa relazione qui sotto, quella che da giustificazione delle righe spettrali, rimane un po' il dubbio, rimane un po' il dubbio di poterle disegnare, e infatti questa è una debolezza di Bohr, cioè non posso disegnare le transizioni atomiche, quindi mi resta un pochino di angoscia da questo punto di vista. Però insomma, diciamo che il nostro excursus è stato estremamente interessante, perché attraverso quella lettura di un'opera, di un personaggio che si è dimostrato centrale, abbiamo potuto unire tre modelli molto importanti e soprattutto abbiamo potuto seguire un percorso logico e mettere in evidenza di volta in volta quali sono stati i punti di forza e le debolezze dei singoli autori. Ecco, questa è stata la nostra, diciamo, è stato il nostro percorso. Qui abbiamo riportato questa specie di necrologio che Bohr ha dovuto scrivere in fretta e furia, perché, come abbiamo imparato, la scomparsa di Rutherford è stata piuttosto improvvisa e ha lasciato un vuoto, perché le memorie che abbiamo affrontato hanno sempre parlato di un personaggio che ha costituito un arricchimento enorme per chiunque sia stato nel suo entourage. Ci abbiamo ricordato che 11 premi Nobel sono usciti dalla sua scuola e non sono pochi. Abbiamo imparato anche che c'è stato chi ha fatto meglio, però è un risultato notevole. E quindi, ecco, concludo in questo modo, insomma, abbiamo fatto un giro partendo dalla sua prematura scomparsa attraverso il modello, attraverso il confronto con modelli di altri scienziati, e poi abbiamo riconcluso di nuovo con il Rutherford personaggio, riscoprendone l'importanza e la validità non solo dal punto di vista scientifico, ma anche dal punto di vista umano.